Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Le Liguori. Questa è Pubblica, oggi è il 22 novembre.
Ma è...
Terza Repubblica è quella che, come sapete, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nascerà se il progetto sul cosiddetto premierato, il cambiamento della Costituzione, verrà approvato. Approvato prima dal Parlamento, ovviamente poi eventualmente anche dai cittadini con il referendum. L'estrema destra italiana, quella che ha tra i suoi padri fondatori il repubblichino di Salò Giorgio Almirante, l'imprenditore iscritto alla P2 Silvio Berlusconi e il separatista xenofobo Umberto Bossi, questa destra estrema italiana è alla ricerca dell'atto che in qualche modo possa legittimarla, no? Come forza costituzionale, non più esclusa, e qui mi riferisco soprattutto alla componente post-missina di questa destra, esclusa da quell'arco costituzionale antifascista che scrisse la Costituzione nei mesi tra la metà del 1946 e la fine del 1947. La Terza Repubblica, pomposamente annunciata da Meloni, semmai verrà approvata, è di fatto un trasferimento di potere in capo al futuro o alla futura Presidente del Consiglio, potere che deriva dall'investitura diretta da parte dell'elettorato e poi un potere anche sulla vita del Parlamento, sulla durata della legislatura. Il pallino in pratica ce l'avrà lui o lei, capo del governo. Tra poco ascolteremo il costituzionalista Andrea Pertici dell'Università di Pisa e gli chiederemo soprattutto che cos'è questo premierato, e vi anticipo che le risposte che sentiremo da lui soprattutto sulla domanda che cos'è il premierato saranno in qualche modo anche sorprendenti. Ma prima voglio farvi ascoltare che cosa pensa di queste intenzioni da Terza Repubblica di questa destra italiana la giornalista e saggista Stefania Limiti, che ha appena scritto insieme alla storica giornalista di Repubblica Sandra Bonsanti, già presidente di Libertà e Giustizia, un libro dal titolo La pretesa del comando, pubblicato da Paper First. E la prima cosa che le ho chiesto è di dirci un po' in che cosa consiste questa pretesa del comando. Il riferimento, il soggetto ovviamente è questa destra italiana. Qual è la pretesa di comandare che ha in mente appunto la destra oggi al governo? Stefania Limiti.
Ma è la pretesa di un gruppo, di un'elite politica che non sa governare, non ha idee, però vuole mantenere solidamente il potere, e quindi cosa fa? Cerca di restringere al massimo le basi del consenso e di restringere al massimo gli spazi di democrazia. Questa tendenza era già chiara nella scorsa legislatura, quando Fratelli d'Italia dall'opposizione aveva presentato una proposta di legge sul presidenzialismo, che era stata criticata anche dagli stessi sostenitori. Ma adesso con il testo attuale sul premierato è evidentissimo, cioè il senso è quello di fare in modo che ci sia un solo uomo al comando, che venga eletto a furor di popolo, e questo fa sì che tutti gli altri poteri, ma proprio tutti, a cominciare da quello del capo dello Stato, vengono polverizzati. In questo senso sarà più facile per l'elite senza idee e senza nessuna autorevolezza a mantenere il proprio ad essere saldi nei ponti di comando, ma naturalmente con un paese che va da tutt'altra parte. Questa è...
Prego, prego.
Voglio dire che queste caratteristiche, diciamo, di una destra predatoria si stanno manifestando in questi periodo in modo molto evidente, ma si inseriscono dentro una tradizione reazionaria che dalla fondazione della nostra Repubblica ha attaccato la Costituzione antifascista. Cioè hanno una base ideologica in questa storia.
E quello che voi raccontate nel vostro libro è che questa pretesa di comando è una pretesa che si è manifestata anche altre volte nel corso della nostra storia repubblicana. Quali sono stati sinteticamente questi momenti e quali sono stati gli attori di questi tentativi di pretesa?
Ma noi abbiamo avuto in Italia un blocco reazionario composito che è stato protagonista di tentativi anche cruenti, come è noto, di abbattimento della Repubblica Costituzionale. E all'interno di questo blocco hanno fatto parte un pezzo della Democrazia Cristiana, il movimento sociale che è nato insieme alla Repubblica sostanzialmente, ereditata poi questa battaglia anticostituzionale dalla destra piduista che, come sappiamo, ha avuto un ruolo importantissimo tra gli anni 70 e 80. E poi negli anni 80 noi abbiamo assistito ad un pseudo riformismo craxiano che aveva immaginato la riforma delle riforme, appunto il presidenzialismo, per sdoganare una nuova repubblica che perderebbe i caratteri della centralità democratica e parlamentare, che mettono al centro la dialettica e la conflittualità tra i vari soggetti politici e sociali. Questo è il punto, è proprio questo che si vuole abbattere. E devo dire che oggi, anzi non da oggi ma dalla metà degli anni 70, questa tendenza è sostenuta da think tank internazionali delle maggiori multinazionali, che hanno ipotizzato già con la Trilateral proprio la necessità di mettere fine a queste benedette costituzioni antifasciste che per loro, e prendono di mira soprattutto l'Italia, che per loro danno troppo spazio alla democrazia. Quindi è la pretesa del comando di cui abbiamo parlato all'inizio, si inserisce in un quadro ideologico e in una tendenza, diciamo, internazionale di scontro delle democrazie parlamentari, che si configura sempre più pericoloso.
Così Stefania Limiti ci ha parlato sinteticamente di questo libro scritto insieme a Sandra Bonsanti, La pretesa del comando, pubblicato da Paper First. Buongiorno e benvenuto al professor Andrea Pertici. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
Costituzionalista dell'Università di Pisa. La annunciavo poco fa, professor Pertici, dicendo che saremmo partiti dal vedere insieme a lei le questioni che hanno a che fare in generale sulle forme di governo, poi nello specifico sul premierato, e anticipavo che lei ci darà una risposta sorprendente per certi versi sul premierato. Ma prima, la cosa che voglio vedere con lei, almeno in un paio di minuti, non di più, quando parliamo di questa modifica della Costituzione voluta dal progetto del governo e della maggioranza, parliamo appunto di andare a mettere le mani sulla Costituzione laddove la Costituzione prevede delle regole sulla forma di governo. Probabilmente ciascuno di noi ha sentito, no, parlare di parlamentarismo, presidenzialismo, semipresidenzialismo e poi di premierato. Vediamo prima le ipotesi, diciamo così, che sono fuori da questo progetto, così ci permetteranno secondo me anche di capire meglio il merito della questione del premierato. Allora, lei ha scritto qualche settimana fa, appunto dando delle definizioni di che cosa sono queste forme di governo e a che cosa, su che cosa si basano. La forma di governo parlamentare è quella da cui partiamo, professor Pertici, giusto? Quella che c'è scritta oggi nella nostra Costituzione.
Certo, oggi noi abbiamo una forma di governo parlamentare, ma diciamo le due principali forme di governo sono quella parlamentare e quella presidenziale, perché sono queste quelle che derivano dalla evoluzione della forma di governo monarchica. La monarchia costituzionale, come dire, fu poi trasformata negli Stati Uniti in forma di governo presidenziale, perché appunto aveva le stesse caratteristiche della monarchia costituzionale, ma al posto del re aveva un presidente eletto che governava, mentre dalla monarchia parlamentare sono derivate poi le repubbliche parlamentari, che hanno invece un governo che non ha una legittimazione diretta attraverso l'elezione popolare del presidente, ma che viene legittimato attraverso il Parlamento che gli dà la fiducia, mentre il presidente è una figura estranea al circuito dell'indirizzo politico che si svolge tra il governo e il Parlamento, e appunto pur individuato attraverso un'elezione indiretta da parte del Parlamento, appunto svolge una mera funzione di garanzia. Già il semipresidenzialismo, che come dire tende a sovrapporre aspetti dell'una e dell'altra forma di governo, è un ibrido che presenta alcune difficoltà di funzionamento, anche se ormai è riconosciuto come appunto una delle categorizzazioni delle forme di governo. Ma invece il premierato è una forma di governo che non esiste.
Allora, qui la fermo, professor Pertici, perché la sua affermazione è un'affermazione perentoria, pesante. Cosa vuol dire che non esiste? Eppure tutti dentro il governo e nella maggioranza a destra in questo paese si stanno ispirando a una cosa che non esiste. In che senso non esiste?
Non esiste nel senso che appunto le realizzazioni pratiche alle quali noi facciamo riferimento quando elaboriamo una Costituzione appunto devono essere corrispondenti a quelle che sono state teorizzate, e appunto questo avviene naturalmente facendo tesoro, ecco, di un pensiero che viene da lontano, che ha un'elaborazione teorica e che appunto si svolge lungo le linee della necessità di rispetto della separazione dei poteri, dell'individuazione degli organi che compiono le scelte di indirizzo politico e quindi ci individuano gli obiettivi da perseguire e i mezzi attraverso i quali perseguirli nell'ambito del circuito democratico, che deve essere, come dire, rispettato laddove si tratti di un ordinamento democratico. Ora, il premierato non entra appunto tra queste forme categorizzate, tant'è vero che ognuno lo intende un po' come vuole. Il disegno di legge di fronte al quale ci troviamo intende un premierato che è diverso appunto da altri, proprio nelle sue regole di base. È per esempio diverso dal sindaco d'Italia, che è un'altra forma di premierato, anche se come degli si avvicina. È diverso da quel premierato con cui qualcuno identifica la forma di governo del Regno Unito, che in realtà è un parlamentarismo in cui appunto il premier finisce per avere un ruolo di risalto, ma in virtù della forza che ha come il leader del partito di maggioranza. Ecco, quindi diciamo la definizione di premierato, poi c'è stato il modello.
Professor Pertici, l'abbiamo persa per due secondi. Qual è stato il modello? Diceva? Niente, la stiamo perdendo per più di un paio di secondi. Vediamo se ci sente ancora. Allora adesso vediamo di rimetterci in contatto con lui. Tra l'altro vedremo rapidissimamente, perché il tempo che abbiamo sono una decina di minuti, non di più, non ci permette di andare troppo nel dettaglio, ma vedremo che questo progetto del governo e della maggioranza è un progetto che è articolato in 5 articoli, ma la sostanza vera sta in un paio di questi 5 articoli, su cui appunto vedremo i dettagli adesso con Andrea Pertici, non appena riusciremo a rimetterci in contatto. Eccolo. Eccola qui, è riapparso improvvisamente, grazie. Allora, vuole proseguire il ragionamento, altrimenti sa cosa possiamo fare, perché mi sembrava che fosse abbastanza concluso. Dicevo, 5 articoli, il disegno di legge costituzionale. Il governo questi 5 articoli li ha approvati quasi un mese fa, il 3 novembre scorso. Poi per farci conoscere, farci a tutti quanti cittadini di questo paese, qual era il testo della legge, ci ha messo un paio di settimane e molti cominciavano a interrogarsi come mai, che cosa stanno facendo, perché ci mettono tanto tempo a presentarlo in Parlamento, a girarlo al Presidente della Repubblica. È stato un lavorio che ha richiesto più tempo, professor Pertici. Lei ha capito se tra le bozze e la versione definitiva ci sono grandi cambiamenti oppure se tutto è rimasto come prima?
Uno mi sembra che sia molto significativo, ed è quello per cui si era inizialmente parlato, e l'avevo visto circolare una bozza, l'ipotesi della elezione nella stessa scheda del Presidente del Consiglio e delle Camere. Quindi addirittura una scheda per 3 voti, diciamo così, per quello del Presidente del Consiglio, per quello della Camera e per quello del Senato. Cosa che insomma mi lasciava molto perplesso. Nel nuovo testo si parla di elezione del Presidente del Consiglio e appunto di voto contestuale delle due Camere. Quindi sostanzialmente contestualmente, ma quindi evidentemente anche con schede diverse, si voterebbe per il Presidente del Consiglio e per le due Camere.
Questo contestualmente non è che poi può essere interpretato come prima si vota uno e poi l'altro, no? Contestualmente vuol dire nello stesso contesto elettorale.
La giornata elettorale, perché io mi reco al seggio e ottengo 3 schede, la scheda per il Presidente del Consiglio, la scheda per la Camera e la scheda per il Senato. Questo mi sembrerebbe la lettura più plausibile.
Allora, professore, veniamo ad una questione che forse è la questione principale su cui probabilmente la discussione anche nei prossimi mesi ci sarà, no? Tra la maggioranza di destra e le opposizioni, e lascia dire quanto questo progetto va a modificare i poteri del Presidente della Repubblica, i poteri attuali del Presidente della Repubblica. Alcuni di questi vengono, alcuni dicono suoi colleghi, addirittura annichiliti. Non so se lei è d'accordo con l'espressione, ma il senso è comunque che alcuni dei poteri attuali del Presidente della Repubblica vengono ridimensionati, ridotti, se non addirittura tolti, in funzione appunto di questa nuova figura istituzionale, cioè quella di un Presidente del Consiglio eletto direttamente dagli elettori. Abbiamo ascoltato, professore, in questi giorni quanto la destra ripete con una litania dicendo non è assolutamente vero, i poteri del Presidente della Repubblica non vengono modificati. Allora chiedo prima a lei quali sono quelli che vengono maggiormente modificati e sulla base di che cosa la destra si aggrappa nel dire che non sono cambiati, non vengono cambiati.
Allora, l'articolo 1 del disegno di legge anzitutto elimina la possibilità per il Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita. Questo naturalmente può essere una norma tutto sommato di dettaglio, tra l'altro abbastanza estranea al resto del disegno di legge, però è chiaro che impedisce al Presidente della Repubblica, come dire, di dare anche attraverso l'esercizio di questo potere alcuni segnali. Appunto, che so, la nomina della senatrice Segre ha sicuramente avuto un certo significato, così come appunto quando si dovette formare il governo Monti, appunto la nomina appunto di Monti a senatore a vita appunto qualche giorno prima, mm-hmm. e così si potrebbero fare anche altri esempi. Ma certamente i poteri sui quali incide maggiormente la riforma costituzionale sono il potere di nomina del Presidente del Consiglio e il potere di scioglimento, che sono i due principali, se vogliamo, poteri del Presidente, soprattutto dal punto di vista dell'intermediazione politica. Naturalmente il Presidente non avrebbe più nessuna discrezionalità, insomma, neanche nei momenti in cui i partiti politici appunto non riescono a dare indicazioni precise sulla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché appunto questi sarebbe eletto direttamente dagli elettori. In caso di crisi di governo ne può nominare un altro tra i parlamentari eletti appunto nell'ambito di quella maggioranza. Dopodiché, appunto, sia se non si riesce a formare un altro governo a seguito della crisi del primo, cioè a trovare, meglio diciamo così, nell'ambito della stessa maggioranza una diversa soluzione di governo, sia appunto se siamo giunti alla crisi anche del secondo governo, il Presidente della Repubblica è tenuto allo scioglimento delle Camere. Quindi il potere di nomina del Presidente del Consiglio gli viene espressamente tolto, come quello di nomina dei senatori a vita, mentre il potere di scioglimento può risultare appunto molto più condizionato, mm-hmm. se non appunto addirittura sostanzialmente costretto.
Quindi il futuro Presidente della Repubblica si trova il terreno segnato da queste norme della Costituzione, in maniera molto stringente rispetto a quello che è oggi, dove in pratica il ruolo del Presidente della Repubblica in una crisi di governo è quella di valutare costituzione alla mano se esista o meno una maggioranza in Parlamento e poi di decidere conseguentemente se sciogliere le Camere.
Diciamo che la fisarmonica del Presidente, come a volte appunto si è detto rispetto ai suoi poteri, gli viene un po' tolta, perché appunto non ha più quella flessibilità, ecco, dei poteri che talvolta hanno consentito di uscire da alcune situazioni di crisi, di difficoltà istituzionale, ma questo non soltanto con gli ultimi presidenti, questo è avvenuto anche con Pertini, con Scalfaro, insomma con Gronchi addirittura, e poi certamente appunto un Presidente del Consiglio eletto direttamente pone già il Presidente della Repubblica, come dire, in una immagine più sfocata, perché naturalmente il peso di un Presidente del Consiglio eletto direttamente è certamente molto maggiore di quello che non accada oggi.
Professore, c'è un'ultima questione che le voglio porre, ce ne sarebbero ancora altre, ma non abbiamo il tempo di entrare ulteriormente nel dettaglio di questa vicenda della modifica della Costituzione, perché dentro il progetto del governo Meloni c'è quel riferimento esplicito alla legge elettorale e al premio di maggioranza che la legge elettorale deve avere. Ora, in questo paese fino ad oggi e ancora per qualche mese la legge elettorale ha una vita propria di legge ordinaria e non è collegata alla Costituzione. Questo progetto invece dice la maggioranza, il premio di maggioranza che la legge elettorale che dovrà essere scritta è previsto nella misura del 55% dei seggi in ciascuna delle due Camere, cioè qui la Costituzione indica il premio di maggioranza che deve avere la legge elettorale, cioè con questa modifica si scrive anche automaticamente un pezzo ed è la parte più rilevante della legge elettorale, quella che definisce il premio di maggioranza. Quanto è strano questo per quello che è lo spirito della Costituzione in vigore oggi?
Ma secondo me è molto strano, anzitutto per un motivo, che qui il Parlamento è eletto sostanzialmente a strascico del Presidente, cioè è in base all'elezione del Presidente del Consiglio che si configura la composizione del Parlamento, e questo a prescindere dai risultati in gran parte delle liste appunto sulla scheda per l'elezione della Camera e del Senato, perché appunto comunque le liste che fanno riferimento a quel Presidente del Consiglio avranno come premio il 55%. Questo che cosa determina? Che le elezioni saranno interamente concentrate sulla elezione del Presidente del Consiglio e soltanto, come dire, come effetto indiretto ci sarà una certa composizione del Parlamento, della quale credo che si parlerà molto poco nella campagna elettorale. Cioè le Camere diventano un po' come dire, una espressione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Peraltro questa garanzia del 55% dei seggi, sì, appunto, rinvia la legge elettorale, ma una legge elettorale che non so, potrà statuire sui dettagli, perché come dire, si sa già qual è il sistema proporzionale con premio al 55%, ci potranno essere uno sbarramenti, si discuterà dei collegi, insomma cose di questo tipo, ma appunto la sostanza è definita, peraltro con qualche problema anche rispetto alle sentenze della Corte Costituzionale numero 1 del 2014 e 35 del 2017, che ci hanno detto che per attribuire un premio ad una o più o ad una lista o una coalizione bisogna che questa abbia raggiunto una certa percentuale minima.
Certo, ottieni il premio del 55% dei seggi se ottieni almeno il 30, il 40, il 45% dei voti. Sì. Professor Pertici, abbiamo finito purtroppo il tempo a disposizione. Mi sa che nei prossimi mesi dovremo ritornare a sentirci, dovremo discutere, perché si aprirà una discussione parallelamente ai lavori in Parlamento e vedremo anche quelli come andranno. Grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Andrea Pertici, costituzionalista dell'Università di Pisa. 11:28 minuti, siamo in ritardo, mi scuso con Ira Rubini, a cui passo la linea tra un istante, con Calt. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.